We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, 21esima puntata di We Are On Two Wheels, la trasmissione di Radio Sherwood che si occupa della bicicletta a 360 gradi, proprio come una ruota. E oggi sarà una puntata a trazione femminile, nel senso che copriremo un po' di argomenti sempre con delle protagoniste al centro. Racconteremo ad esempio la storia di Alice Hawkins, leader delle suffragette in Gran Bretagna, in questo movimento che poi portò insomma al suffragio veramente universale, e scopriremo il suo particolare legame con la bicicletta. Se avete seguito le precedenti puntate intuirete già qualcosa. Poi avremo un ospite importantissima che è Antonella Bellutti, olimpionica due volte nel ciclismo su pista e candidata al CONI alle ultime edizioni avvenute nel 2021, che ci ricorderà anche un po' la sua esperienza. Ora però, visto che siamo alla vigilia del 25 aprile, oggi mandiamo una compilation di canzoni a tema tratte da materiale resistente, una raccolta del 95. Cominciamo col reggae degli Africa Unite, questa è il Partigiano Johnny. We'll be right back.
scoppia in faccia, la prima volta ti fa male, poi libera. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, ha sangue freddo in pieno sole. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male, poi libera. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole.
Ed eccoci tornati in trasmissione per raccontarvi la storia di Hollis Hawkins. Hollis Hawkins è stata un'attivista britannica e una delle principali leader del movimento delle suffragette tra le operaie che all'Ester fabbricavano stivali e scarpe. Pensate che Hollis Hawkins è stata in prigione ben 5 volte per atti di protesta commessi nell'ambito comunque della lotta delle donne nel Regno Unito per arrivare al diritto al voto. Hollis Hawkins era una donna di fine 800, quindi quando pensiamo alle suffragette comunque dobbiamo pensare a un immaginario che non è proprio quello del femminismo degli anni 60. Per esempio Hollis Hawkins aveva ben 6 figli, quindi era comunque una madre di famiglia, però aveva un marito che si chiama Alfred Hawkins. Quindi Alice ha ereditato tra l'altro il cognome dal marito Hawkins, non è il suo cognome da nubile, però aveva un marito, Alfred Hawkins, che è diciamo anche un certo precursore dei tempi, perché in molte occasioni l'ha supportata nelle sue lotte e dove non arrivava lei è arrivato lui, aiutandola a portare avanti il movimento delle suffragette anche in prima persona. Quindi insomma un caso diciamo virtuoso di uomini e donne che lavorano insieme per un bene comune. Cosa rende Hollis Hawkins legata alla nostra trasmissione? Se ricordate in qualche puntata tra le prime avevamo ricordato come soprattutto inizio 800 la bicicletta era un qualcosa di scandaloso se paragonata al mondo femminile. Perché? Perché banalmente si vedevano le gambe e fine 800, voglio dire, vedere le gambe poteva causare moti nell'animo umano, ecco, particolarmente veementi. Quindi per sfida Hollis Hawkins era una di quelle donne che girava in bici per l'Ester con i pantaloni. Quindi il suo girovagare in bicicletta divenne anche un simbolo della lotta dell'emancipazione femminile. Abbiamo detto è stata arrestata più volte, 5 volte in tutto. La prima nel febbraio 1907, dopo una marcia sul Parlamento britannico. Nel 1909 fu incarcerata una seconda volta mentre cercava di forzare l'ingresso a un incontro pubblico in cui Winston Churchill stava parlando all'estero, il futuro presidente britannico. Quindi insomma una lottatrice come insomma le femministe anche dei nostri tempi. E in questo caso però venne fuori anche il ruolo del marito Alfred, perché Alice non poteva accedere alla stanza in cui stava parlando Churchill, quindi che fece? Il marito, essendo maschio, poteva entrare e durante il discorso Alfred chiese a Churchill di spiegare perché le donne non avevano diritto al voto, poi anche lui fu cacciato dalla sala chiaramente, però intanto fece un atto politico che restò nella storia. Le proteste di Alice sono terminate nel 1914, perché? Perché è scoppiata la prima guerra mondiale, quindi la situazione politica era troppo instabile per continuare questa situazione. Ci fu comunque una contrattazione col Ministero dell'Interno e le donne rilasciate nel corso degli anni per questa causa, e gli uomini anche in piccola parte, furono poi liberati in questo periodo. Nel 1918, finalmente, quindi a guerra finita, fu dato voto alle donne in Gran Bretagna, non a tutte, soltanto alle donne oltre i 30 anni che erano mogli di capifamiglia. Dopodiché nel 1938 il suffragio universale venne esteso anche in Gran Bretagna e poi in seguito anche da noi nel secondo dopoguerra. Passiamo al secondo momento resistente della giornata ed è una cover di una canzone popolare di Lanfranco Bellotti, si chiama Vi ricordate quel 18 aprile ed è suonata dai Disciplinata.
Scese dalle montagne per ammazzare passanti. Ammazzare passanti. Ammazzare passanti. Ammazzare passanti.
Eccoci rientrati in trasmissione. Come preannunciato, stiamo per contattare Antonella Bellutti, due volte oro alle Olimpiadi nel 1996 e nel 2000 nel ciclismo su pista, in due discipline distinte tra l'altro, la prima volta nell'inseguimento e la seconda nella corsa a punti. Antonella che poi si è caratterizzata anche per il suo impegno politico e tra l'altro ha praticato diversi sport sia in età giovanile, atletica, che poi in età più adulta, anche bob. Ciao Antonella, ci sei? Pronto, pronto, pronto? Ti sento, ma molto molto lontano. Pronto? Ci sentiamo un po' lontano. Vediamo se... Prova ancora, per favore. se vuoi richiamiamo, ok? Richiamiamo. Abbiamo fatto le prove ed era andato tutto bene, ma come sapete il bello della diretta è anche questo. Pronto, Antonella, mi senti?
Pronto?
Adesso ti sento, eccoci. Ciao Antonella. Ciao. Ti sentivamo lontanissima, ma adesso sei con noi, perfetto.
Eccoci.
Niente, benvenuta qui a We Are On Two Wheels, trasmissione di Radio Sherwood. Tra l'altro è un abbraccio, un nuovo abbraccio virtuale, quello che ti diamo dopo, insomma, un abbraccio fisico 3 anni fa quando ci sei venuta a trovare al festival. So cos'è, che ricordi hai di quell'esperienza?
Beh, innanzitutto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. E ho un ricordo bellissimo di Sherwood perché è un grande evento, una bella occasione per parlare di temi interessanti che di solito non godono di molta attenzione, quindi complimenti a voi che lo sostenete e spero di tornarci presto.
Ecco Antonella, se non ricordo male, in quell'occasione era appena passato un mese dalle elezioni al CONI di Malagò in cui tu avevi partecipato come candidata. Se ti va di raccontare un po' ai nostri ascoltatori quelle esperienze, cosa ti aveva portato a manifestare la tua candidatura?
Ho raccolto l'invito che Assist, l'Associazione Nazionale Atlete, mi aveva già fatto 4 anni prima, però dovete capire che le elezioni alla presidenza del CONI, così come anche alla presidenza di tutte le federazioni sportive nazionali, che sono ben 48, è un affare prettamente maschile, anzi possiamo dire che in 110 anni di storia dello sport non c'è mai stata una presidente donna a capo del CONI italiano, così come c'è stata solo una donna nell'ultima tornata elettorale presidente di una federazione nazionale, quindi parliamo di oltre 800 ruoli che nella storia dello sport italiano sono stati ricoperti sempre solo da uomini. E quindi c'era da parte nostra, dico nostra perché io sono stata un'attivista di Assist fin dal primo giorno della sua fondazione, che risale ormai al 1999, e ritenevamo fosse il caso di fare una candidatura di protesta, non tanto e non esclusivamente per la presenza di donne ai vertici delle istituzioni sportive, ma anche per portare avanti alcuni temi molto, molto delicati che sono sempre stati trascurati. Primo fra tutti il tema del professionismo nello sport, che è un problema che è stato in parte risolto da luglio dell'anno scorso con l'entrata in vigore di una riforma che però di fatto non ha portato le modifiche che avremmo voluto, quindi questo era comunque un tema estremamente delicato che era al centro dell'attenzione della nostra campagna e anche del programma che il gruppo di lavoro ha fatto. Poi c'era anche il tema del rinnovo comunque delle figure dirigenziali, perché se è vero che non ci sono donne a capo delle istituzioni sportive, è anche vero che ci sono sempre gli stessi uomini, perché abbiamo presidenti che sono anche al 7º, 8º mandato, che moltiplicandoli per i 4 anni vuol dire 30-32 anni di reggenza, insomma una situazione che poi si sclerotizza anche in problemi che riguardano a cascata la gestione di tutto ciò che non concerne esattamente lo sport agonistico, cioè lo sport di base, che adesso anche quell'entrata della parola sport nella Costituzione dovrebbe essere al centro dell'attenzione, che invece con questo modello gestionale resta sempre marginale. Insomma, ecco, un po' tutti questi temi erano al centro di una candidatura di protesta. È stata una bellissima esperienza, ovviamente non sono stata eletta, ma posso dire che grazie a quell'azione abbiamo avuto delle soddisfazioni, come appunto la riforma di cui parlavo prima. Sono convinta che senza la nostra attività non sarebbe entrata in vigore.
Ecco, sì, almeno a livello di ciclismo femminile anche dei miglioramenti si notano negli anni, diciamo, tra i vari movimenti femminili è uno di quelli che mi sembra in maggiore evoluzione, anche se dei limiti gravi ancora ci sono. È un po', ne hai parlato, abbiamo parlato delle persone che sono a capo delle istituzioni. Nel caso della Federciclismo, sempre dal 2021, è a capo una persona che si chiama Cordiano Dagnoni. Cordiano Dagnoni, che alla prima elezione, prima c'era uno dei cosiddetti parrucconi, Renato Di Rocco, che ha visto credo 3-4 mandati addirittura. Cordiano Dagnoni si è distinto prima delle elezioni per delle dichiarazioni fuori luogo, tipo, leggo testualmente, riguardo proprio all'impegno delle donne nei vertici dello sport: le donne magari hanno anche impegni quotidiani e quindi prima devono chiedere il consenso a casa. Insomma, una cosa un po' fuori dal mondo in questo momento, ma anche prima, Antonella, tu, se non mi sbaglio, ricordavi anche qualche altro passaggio di Dagnoni un po' discutibile.
Beh, so che in campagna elettorale si è distinto per aver sottolineato la bellezza delle ragazze della pista. E, sì, io purtroppo non mi meraviglio più, e sono però arrivata al livello di tolleranza zero, cioè questo essere sempre una costola di Adamo ha fatto il suo tempo. Devo dire che effettivamente la Federazione Ciclistica Internazionale, non quella italiana, ha fatto dei grossi passi in avanti per organizzare il ciclismo femminile sulla falsariga di quello maschile, e ci sta riuscendo bene. E anche il CIO a livello internazionale è uscito con delle linee guida importanti per la parità di genere, e ne è un'espressione il fatto che i prossimi Giochi Olimpici di Parigi saranno i primi in cui ci sarà un'uguale partecipazione di atleti maschi e di atlete femmine. Quindi per la prima volta nella storia, in questa lunga rincorsa che dal 1896 ha portato le donne sempre a dover inseguire la partecipazione, ecco, siamo arrivate nel 2012 ad avere le stesse discipline, e adesso nel 2024 per la prima volta le atlete saranno in pari numero con gli atleti. Però questo non vuol dire che il problema è risolto, perché appunto, come ci ha dimostrato anche le Olimpiadi di Tokyo, le donne ai vertici dirigenziali sono pochissime, ancora meno, proprio statisticamente irrilevanti, sono quelle che occupano ruoli tecnici, e quindi c'è bisogno di lavorare ancora molto perché questa, diciamo, che il tema del gender equity sia considerato risolto in ambito sportivo. E ovviamente c'è anche a livello di base un problema grosso, perché solo un terzo dei tesserati è donna, e quindi si può tranquillamente dire che le donne che fanno agonismo e sono tesserate in Italia sono solo quelle che fin da giovani capiscono di avere delle capacità tali per cui potersi collocare ad alto livello, e questo è un grosso problema, perché ovviamente, come dicono i dati Eurobarometro, un ragazzo su 4 e una ragazza su 3 tra i 15 e i 23 anni è sedentaria.
Infatti, lo sport, anche il ciclismo, offre delle occasioni da questo punto di vista enormi. Il dato che hai dato, tra l'altro, io non lo conoscevo, quello di un terzo. Ti dico la verità, pensavo fossero anche meno in realtà, quindi non so se essere, diciamo, sollevato. Comunque, come stiamo dicendo, si può fare sempre meglio, ecco. vedo sempre più donne in bicicletta e questo è sicuramente un bene per loro, innanzitutto, perché almeno io da ciclista amatore credo sia la cosa più bella che si possa fare nel tempo libero, andare in bicicletta.
Sì, e... assolutamente, a livello di base credo che ci sia assoluta predisposizione da parte delle donne adesso a essere, anche le donne italiane intendo, ad essere donne outdoor che vivono quindi in maniera più, più libera allo sport, anche andando in bicicletta, anche facendo viaggi in bicicletta. Poi c'è la spinta alla sostenibilità, quindi anche quel tipo di sensibilità viene soddisfatta dall'andare in bici. Resto purtroppo ancora molto perplessa rispetto al fatto che, nonostante il fascino intramontabile della bici, ci sia ancora troppa superficialità nell'attenzione che si porta al ciclista. Infatti anche l'ultimo codice della strada ci dimostra che purtroppo ogni tentativo di andare avanti in direzione della sicurezza è vano. Pensiamo alla battaglia del metro e mezzo che si è ridotta a un là dove è possibile, insomma, fa veramente male questo, anche perché sappiamo che purtroppo ogni 35 ore c'è qualcuno che in bicicletta perde la vita, insomma, quindi no. Mi auguro che come prima scelta da parte di chi può decidere ci sia quella di andare verso la sicurezza.
Già. Ascolta Antonella, ti devo dare un dolore, nel senso che domenica io non stavo guardando la Liegi, Boston Liegi femminile, ma mi hanno mandato un audio e lo devo assolutamente portare in trasmissione, perché questa è la cronaca del finale della gara donne e poi vorrei un commento a caldo da parte tua. Facciamo passare l'audio.
Sta aspettando il momento per l'accelerazione finale. Longo Borghini, come l'ha insegnato il marito Giacomo Mosca, le volate ai cartelli, parte Lisa Longo Borghini, è davanti a tu.
Ecco, poi la volata Lisa Longo Borghini la perderà pure purtroppo, però ecco, questo è premessa per gli ascoltatori, è Andrea De Luca, cronista della RAI, diciamo non è la prima volta che ha delle uscite completamente fuori luogo in qualsiasi ambito, però ecco, un commento a caldo su quello che abbiamo appena sentito, chiudo la parentesi di spiegazione. Jacopo Mosca, suo marito, è effettivamente un ciclista professionista della Trek, molto meno titolato rispetto alla moglie, va detto.
Non mi viene niente di bello da dire, se non che siamo sempre troppo indietro. E purtroppo, visto che me lo servi su un piatto d'argento questo assist, devo dire che è lo stesso presidente del CONI che proprio penso 2 anni fa, nel corso dell'assemblea elettiva del rugby, ha rimpianto di non avere un figlio maschio perché gli sarebbe tanto piaciuto che giocasse a rugby, avere un figlio maschio che giocasse a rugby. E quindi non so che dire, c'è proprio una discriminazione strutturale endemica che deriva da anni e anni, decenni, secoli di patriarcato che è difficile, cioè sono convinta che tante volte esca anche in buona fede questo, tutto questo maschilismo, cioè che non ci sia dietro nient'altro se non una brutta educazione difficile da estirpare, però insomma è certo che soprattutto da parte di chi ricopre ruoli pubblici ci sarebbe veramente bisogno di, non dico attenzione a questo punto visto che le cose potrebbero essere anche inconsapevoli, ma sicuramente di intervenire con della vigilanza, perché il tempo della tolleranza è finito. E mi scuso con la Borghini per quello che ha dovuto sentire.
Tra l'altro, a questo punto mi viene spontanea una domanda, una riflessione, ma il mondo dello sport, almeno quello italiano, ti sembra anche più indietro da questo punto di vista rispetto alla società? Perché la società, bene o male, punto di vista delle qualità di genere, sta facendo dei passi avanti tutto sommato.
Ma sai, lo sport è uno spaccato di società con pregi e difetti. Sicuramente chi è al centro dell'attenzione nello sport ha il privilegio di poter veicolare messaggi più in fretta, e perciò mi rammarico che chi è al vertice, chi ha visibilità nello sport, come è il caso dei cronisti, come è il caso dei presidenti a capo delle istituzioni, che quindi non ci sia l'attenzione o comunque la volontà di usare le occasioni per fare progredire la società da questo punto di vista. È sicuramente vero però che le donne all'interno dello sport sono soggetti che hanno delle opportunità e quindi le possono sviluppare, dare un esempio positivo a chi al di fuori del mondo sportivo cerca ispirazione, però è anche vero che siamo in un contesto in cui, come dicevo prima, forse solo dopo il clero c'è un maschilismo peggiore, cioè veramente è difficile trovare un altro ambiente così maschilista come quello sportivo, per cui per le donne è comunque sempre molto difficile. Il loro corpo è un oggetto due volte, un oggetto perché deve performare, un oggetto perché deve corrispondere ai canoni estetici, perciò comunque anche se vinci, le domande, le attenzioni, lo sappiamo a cosa sono dirette, e purtroppo la strada è ancora lunga, troppo, e perciò mi auguro che anche il CIO, accanto a queste linee guida che emana, possa fare più pressione. Ad esempio, è facile da un certo punto di vista contingentare il numero delle atlete e degli atleti che partecipano ai giochi olimpici, è una semplice questione di regolamento. Voglio vedere però se riescono a fare questo anche con i tecnici, anche con i dirigenti, con i giornalisti. Ormai sappiamo che nemmeno l'1% delle notizie che escono in ambito sportivo riguardano le donne. Cioè veramente è una lotta contro i mulini a vento, bisogna continuare a lottare e sperare prima o poi di avere alleati importanti che ci diano una mano.
Ok, ascolta, un'ultima domanda, una curiosità mia in realtà, nel senso che preparando questa intervista mi sono imbattuto in un tuo libro che non conoscevo, che si chiama La vita è come andare in bicicletta. E quindi, diciamo, leggendo la prefazione ho scoperto che hai attuato poi negli anni una profonda trasformazione alla tua alimentazione diventando vegana, e hai raccontato un po' il percorso in questo libro. Quindi, siccome è un tema che a me è molto caro, quello dell'alimentazione sportiva, che è una cosa che nel mondo del ciclismo abbiamo visto molto spesso creare degli scompensi, cioè disturbi alimentari, se ne sono avuti a bizzeffe negli ultimi anni. Volevo chiederti un po' se ti va anche di raccontare il tuo percorso alimentare, qual è stato nel mondo dello sport e poi come sei arrivata comunque a questa scelta di trasformazione felice.
Ma personalmente fin da giovane ho affrontato con molta difficoltà il tema del peso, perché mi sono trovata, sono stata un'atleta molto precoce, perché a 15 anni già facevo parte della squadra nazionale assoluta, ma dell'atletica, perché infatti io sono una ciclista per caso che per un infortunio al ginocchio ho iniziato a pedalare, quindi a 15 anni ero in quella squadra nazionale assoluta con Sara Simeoni, Gabriella Dorio, così. Quindi mi sono trovata ancora adolescente a fare i conti con tutto ciò che un atleta di alto livello deve prevedere, tra cui appunto il controllo del peso, perché il rapporto peso-potenza comunque è un dettaglio fondamentale in praticamente tutti gli sport, e là dove non è un dettaglio fondamentale per la prestazione, l'equitazione lo è comunque per l'estetica, e quindi in tutti gli sport dove c'è una giuria e un valore estetico della prestazione è altrettanto fondamentale. E quindi nel mio personale percorso c'è stata una grande ricerca, una grande difficoltà che comunque mi ha portato nel tempo a trovare un faticoso equilibrio, grazie più che altro alla maturità, cioè quando ho capito che ero sull'orlo del disturbo alimentare sono riuscita a farmi aiutare per trovare la forza per andare avanti. E quello che però ho voluto fare quando poi ho smesso di fare l'attività sportiva agonistica e ho abbracciato la scelta vegana, premetto che io ero già di orientamento vegetariano, quindi è stato un passo piuttosto piccolo, ho voluto raccontare la mia storia.
Non hai fatto il salto triplo, ecco.
Ecco, ho voluto raccontare la mia storia proprio anche per porre un accento sul tema del controllo del peso, che è estremamente delicato e va affrontato con professionisti e con un approccio multidisciplinare. Abbiamo visto il caso delle farfalle, insomma, che ha scosso l'Italia, e non è sicuramente con le vessazioni che si aiutano atlete che devono vivere nella totale assenza di qualsiasi
sì, guarda, conosco bene quell'ambito. Mia sorella, tra l'altro, è istruttrice di ginnastica ritmica, quindi ho visto queste ragazze sin da piccole, nel piccolo ambito comunque della sua squadra. Effettivamente non so come fanno a fare quei sacrifici.
Infatti, perciò come diceva anche Tamberi, che essendo un saltatore in alto ovviamente a maggior ragione vive facendo del peso anche un obiettivo, dice: non seguite il mio esempio, perché fa delle cose estreme e le cose estreme hanno bisogno di essere seguite da persone capaci. Quindi diciamo che ciò che le farfalle hanno portato all'attenzione è che il problema esiste, però e va affrontato in maniera seria. Quello che invece abbiamo ricevuto da quell'esperienza è che il problema non esiste, non è così, e quindi dico queste cose anche per diciamo accendere un po' la luce della consapevolezza nei genitori, negli allenatori che vigilino su questi aspetti, perché i danni possono essere irreversibili. Non si tratta solo di vincere o perdere una gara, insomma si tratta di disturbi, perché poi diciamo l'anoressia e i disturbi alimentari sono collegati anche nelle donne all'osteoporosi precoce, alla menorrea, insomma, quindi
non portano a nulla di buono, veramente. Esatto, cioè non è qualcosa che finisce guarendo tra virgolette l'anoressia, lascia degli strascichi, quindi sì,
assolutamente.
Va bene Antonella, sono stati 20 minuti davvero preziosi e piacevoli di chiacchierata, d'altronde non mi aspettavo niente di diverso. Io ti ringrazio per essere stata con noi e spero che il tuo impegno politico porti ancora dei risultati ancora migliori nell'ambito sportivo femminile e non solo. E quindi ti saluto, alla prossima.
Grazie a voi, grazie per l'invito e a presto.
Bene, lasciamo Antonella Bellutti e passiamo alla musica, sempre tema materiale resistente. Anche questo è un canto popolare di fatto degli Just Mamò, Siamo i ribelli della montagna.
Sol tradito, lasciamo cadere. strade da nemico assediate. Lasciamo talvolta le carni straziate, proviamo l'ardor per la grande risposta, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti.
Eccoci ritrovati, amici e amiche di Radio Sherwood, terza parte della nostra trasmissione, oggi sempre dedicata alle protagoniste femminili. E allora, è appena finita la stagione delle classiche, quindi quale migliore occasione di fare per l'appunto un resoconto di quanto avvenuto nella stagione a livello femminile, visto che le precedenti puntate in vero ci siamo concentrati molto sui maschietti. Allora, la stagione delle classiche comincia in Italia col trofeo Binda, che è stato vinto in volata da Elisa Balsamo, ex campionessa del mondo, quindi subito una vittoria per l'atleta italiana. Lei è atleta molto veloce e resistente, che quindi ha trovato questo spunto veloce in questa gara. Successivamente si è disputata la strade, anzi in precedenza si era disputata la strade bianche, con invece la vittoria della belga Lotte Kopecky, campionessa del mondo, quindi vincente con la maglia di campionessa del mondo, che ha battuto l'esperta Elisa Longoborghini praticamente in un arrivo a Siena, Piazza del Campo. Lotte Kopecky, che ha cominciato benissimo questa stagione, poi è andata un po' incalando, ma nonostante ciò è riuscita poi a conquistare la Parigi-Roubaix, dove sono arrivate in 5 in volata, e di cui va detto ha fatto una volata molto di furbizia, cioè è stata brava a risparmiare le energie nel finale per battere sempre Elisa Balsamo, che quindi ha dovuto rinviare il suo primo successo in questa classica, che è tra le più recenti in ambito femminile, però già molto prestigiosa. Al quarto posto in questa gara si è classificata la più forte donna di sempre, Marianne Vos, che quest'anno è tornata su altissimi livelli, ha vinto 3 gare, l'Omloop et Nieuwsblad a febbraio, la Dwarsdorp-Vlaanderen e il 14 aprile ha vinto l'Amstel Gold Race in una maniera un po' particolare. Anche questa gara finita in volata, tra l'altro una situazione un po' caotica perché a causa di un incidente sul percorso le donne hanno dovuto praticamente fermarsi e hanno dovuto ridurre di molto il chilometraggio. Questo ha portato una gara molto aperta che si è risolta in volata. Sembrava destinata alla vittoria Lorena Wiebes della SD Works, che aveva già vinto la Gent-Wevelgem battendo anche in questa occasione Elisa Balsamo e Chiara Consonni. Però che è successo? Che ha alzato le braccia troppo presto. E quando alzi le braccia troppo presto può succedere che un atleta che abbia 12 anni più di te, più esperta e più furba, faccia un colpo di reni finale fortissimo e ti freghi. La povera Lorena Wiebes ha finito in lacrime quella giornata, però ha imparato una lezione molto importante. Non penso succederà di nuovo che alzerà le braccia prima del tempo, anzi. Per concludere, la Liegi-Bastogne-Liegi si è conclusa con una volata a 6. Avete sentito prima un estratto audio di, insomma, della cronaca della volata, un po' discutibile. Fatto sta che Elisa Longoborghini, nonostante gli insegnamenti del marito, che non ha vinto, credo ha vinto 6 anni o 2 gare in tutta la carriera, nonostante gli insegnamenti del marito, non è riuscita a vincere questa volata. Si è piazzata seconda dietro l'australiana Grace Brown, che invece tanti anni che è sempre lì che lotta, però non era mai riuscita a cogliere un successo di prestigio. Era arrivata anche seconda in una Liegi-Bastogne-Liegi. Elisa Longoborghini, peccato perché ha perso l'occasione per essere la prima donna a vincere tutte le grandi classiche monumento in ambito femminile. Sebbene sia un'atleta ormai abbastanza matura, 33 anni, vista la gamba che ha dimostrato quest'anno, le grandi prove, può darsi anche che in futuro, chissà, non riesca a raggiungere questo primato. Cosa che non è riuscita la grande sconfitta di stagione, Demi Vollering, che invece non ha vinto nemmeno una gara. L'anno scorso, se ricordate bene, Demi Vollering aveva dominato in qualsiasi situazione, alla Freccia Vallone aveva fatto un'impresa incredibile partendo in testa all'inizio del muro d'Uy e non facendosi staccare da nessuno. Quest'anno invece è arrivata seconda anche nella Freccia Vallone, battuta dalla polacca Katarzyna Niewiadoma, spesso piazzata, e invece in questa occasione è risultata vincente. Quindi per la Demi Vollering c'è la seconda parte di stagione in cui riscattarsi, per ora non può dirsi felice della sua stagione. Ultimo momento musicale, il pezzo finale in ambito partigiano è Guardali negli occhi dei CSI.
E l'alpino ne ha una sola, il
Penso che la bicicletta abbia fatto di più per emancipare le donne di qualsiasi altra cosa al mondo. Gioisco ogni volta che vedo una donna in bicicletta, dalla sensazione di autonomia e indipendenza e nel momento in cui prende... La rileggiamo. Ripeto, penso che la bicicletta abbia fatto di più per emancipare le donne di qualsiasi altra cosa al mondo. Gioisco ogni volta che vedo una donna in bicicletta. Dà la sensazione di autonomia e di indipendenza e nel momento in cui prende posto e lei va via è l'immagine della femminilità senza ostacoli. Questa lunga frase è di Susan B. Anthony. Susan B. Anthony è stata una pioniera dei diritti civili delle donne. E ha svolto un ruolo cruciale nell'emancipazione femminile nell'Ottocento, quindi è stata un po', diciamo, la maestra, vogliamo dire, di Alice Hawkins, la progenitrice. Viaggiò anche in Europa, infatti, lei, per testimoniare la sua resistenza, tenendo anche 100 discorsi l'anno per quasi 45 anni. È stata poi sepolta nel Mount Hope Cemetery, in quel di Rochester, stato di New York. Con questa frase chiudiamo la 21esima puntata di We Are On Two Wheels. Io spero vi sia piaciuta, ringrazio l'ospite Antonella Bellutti, ringrazio Pablo come sempre alla regia, vi do le coordinate, seguiteci sempre su www.sherwood.it dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Ci sentiamo tra 2 settimane, buona serata amici e amiche di Radio Sherwood. We Are On Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.